Apriamo la nostra Bibbia a Proverbi capitolo 1.
Quanti sono i proverbi? Sapete?
No.
Allora molti pensano che sono 31, ma non sono 31, sono 31 capitoli in Proverbi, ma sono veramente diversi centinaia di proverbi in questo libro. In Primo Re, capitolo 4, versetto 30, Primo Re 4, che parla proprio di Salomone, di tutte le cose grandi che lui ha fatto. Allora, Primo Re 4, versetto 30, e la sapienza di Salomone superò la sapienza di tutti i figli di Oriente e tutta la sapienza degli egiziani. Egli fu più sapiente di ogni altro uomo, più di Etan, l'Esraita, più di Eman, di Caol, di Darda, figli di Maol. E la sua fama si diffuse per tutte le nazioni circonvicine. Pronunziò 3000 proverbi e i suoi cantici furono 1005. Quindi da Primo Re scopriamo che Salomone addirittura ha scritto 3000 proverbi. Però si vede che lo Spirito Santo ha fatto l'editore, perché non ci sono 3000 qui in questo libro. E chissà perché, forse non era guidato dallo Spirito Santo in quei proverbi. Siamo sicuri che questi qui è stato guidato dallo Spirito Santo. Salomone è un carattere un po' particolare nella Bibbia, un uomo nella sua gioventù che ha seguito il Signore veramente con tutto il cuore. Nell'ultima parte della sua vita era completamente sviato e lontano da Dio, perché lui ha sposato donne pagane, come Dio lo aveva detto di non fare, e quindi questa sua disobbedienza ha portato lui alla follia. Ma quando ha scritto Proverbi, era in sé. Non tutti i proverbi sono scritti da Salomone, anche se tante volte in alcune Bibbie è scritto, in italiano qui è scritto Libro di Proverbi, ma alcune Bibbie è scritto proprio il Libro dei Proverbi di Salomone. Il capitolo 30 e 31 sono stati scritti da due persone, non Salomone. E anche da capitolo 4 fino al capitolo 7 potrebbe essere scritti da Davide, perché poi vedremo quando arriviamo lì, perché lì Salomone cita suo papà. È anche interessante che è la sezione di Proverbi dove parla del pericolo di adulterio, scritto da Davide, uno che in prima persona ha sperimentato la pericolosità di questo. Proverbi è stato scritto circa 900 avanti a Cristo. In Proverbi 25:1, non dovete girare lì, è scritto che alcuni uomini di Ezechia hanno copiato o catalogato alcuni dei proverbi di Salomone. Quindi Salomone li ha scritti a 900 avanti Cristo, ma 200 anni era tutto il mettersi insieme di questi proverbi, fino al 700 avanti Cristo. Proverbi viene chiamato la guida del cielo per la vita sulla terra, perché veramente i proverbi, quanti di voi avete letto già Proverbi una volta almeno? Ok, quello che non avete letto, adesso venite ogni mercoledì e almeno qui leggerete tutto il libro. Proverbi è veramente un libro di istruzione come vivere su questa terra. A me piace tanto Proverbi perché è un libro che parla sempre nella mia vita, e picchia. Proverbi picchia, Proverbi corregge, Proverbi sgrida, dirizza la vita. In questo libro di Proverbi 18 volte viene usato questo modo di cominciare: figlio mio. No, 18 volte Salomone dice, e anche le parti che potrebbe essere scritte da Davide, anche lì lui usa figlio mio. Quindi un libro scritto da un padre al suo figlio. Molti pensano che Proverbi è solo un libro per i giovani, è un libro per i giovani, ma davanti un Dio eterno siamo tutti giovani. Amen. Quindi non importa se uno ha 150 anni, davanti a Dio è sempre un giovanotto. E quindi a me piace leggere questo libro come se fosse Dio che parla a me. E Dio dice: figlio mio, Craig, ascolta le mie parole. Amen. Paolo, quando scriveva i Tessalonicesi, mi sembra, lui dice: voi non avete ricevuto la parola, la predicazione mia come parola di uomo, ma come parola di Dio, come è. E quindi anche noi dovremmo leggere la parola di Dio in questo modo e dire: questo è la lettera di mio papà a me. Quando dice figlio mio, è papà che sta parlando a Craig e mi sta cercando di istruire una cosa. Quindi cominciamo i proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Per conoscere sapienza e ammaestramento, per intendere i detti di seno, per ricevere ammaestramento circa l'agire saggiamente, la giustizia, il giudizio e la dirittura. Per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione ai giovani. Quindi già nei primi versetti abbiamo il motivo per il quale è stato scritto questo libro: per dare saggezza. Quanti di noi abbiamo bisogno di saggezza? Io ho bisogno di tanta saggezza, perché la vita è difficile. Io non so come i non credenti ce la fanno a vivere su questa terra. Anzi, io lo so, perché per tanti anni io ero non credente e vivono, ma non vivono tanto bene. Anche prima di venire qua c'era questo flash notizia. Io stavo uscendo dalla porta, davo il bacio a Abigail, davo il bacio a Silvana, e c'era questa notizia di questo giovane che si era suicidato. E tante persone disperate, perché non hanno dove aggrapparsi, non hanno un punto di riferimento per la loro vita, ma noi sì. Noi abbiamo Gesù Cristo, la roccia della nostra fede. Noi abbiamo qualcuno che ci ha amato così tanto che ha dato se stesso per noi. E quindi questo libro di Proverbi ci vuole istruire nell'essere persone sagge in questo mondo malvagio, perché tutti noi possiamo testimoniare che il mondo è malvagio. Ci sono furbacchioni, ci sono uomini malvagi, ci sono donne malvagie. E quindi per camminare puramente su questa terra abbiamo questo libro di istruzione. Versetto 4: per dare accorgimento ai semplici. Quindi se siamo sempliciotti, quanti di noi questa sera siamo sempliciotti? Io. E io ho bisogno che Dio mi dà accorgimento di dare conoscenza e riflessione ai giovani. Questo potrebbe essere tradotto conoscenza e discrezione. Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere. Quindi se siamo saggi, ascolteremo la parola di Dio. L'uomo con intendimento ne otterrà saggi consigli. Per comprendere una sentenza, un enigma, le parole dei savi e i loro detti oscuri. Quindi magari anche se noi siamo sempliciotti, o magari non abbiamo grande istruzione nella scuola, se noi conosciamo la parola di Dio, noi possiamo stupire la gente con la nostra saggezza. Abbiamo letto in Primo Re che la gente veniva da tutte le parti a ascoltare la saggezza di Salomone. Addirittura da altre nazioni venivano re e regine per sentire lui parlare, perché lui aveva la saggezza di Dio. E anche noi, versetto 7, il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma i stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Si potrebbe fermare solo su questo versetto per un'ora, ma non avete paura, non faremo. Qui Salomone dichiara che il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Secondo me questo significato è molteplice. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, e voglio dire che è molteplice, perché il timore dell'Eterno, se tu non hai timore dell'Eterno, tu non puoi neanche avere conoscenza, secondo me, e secondo la parola di Dio. Perché uno che non conosce Dio, in realtà non capisce niente. Siete d'accordo? Io posso dire questo per me stesso. Io magari avevo tanta conoscenza umana, tanta istruzione, ma in quel secondo che io sono nato di nuovo e lo Spirito Santo è venuto nella mia vita, a me, io ho fatto questa esperienza, era come che i miei occhi erano aperti. È stato per voi così? Io ho detto, adesso capisco, ma capisco tante di quelle cose adesso. Adesso io capisco perché il mondo è così. Perché lo Spirito Santo, se non abbiamo il timore dell'Eterno, un rapporto col Signore, noi non possiamo neanche entrare a avere una vera conoscenza di questo mondo, di questo universo. Chi non conosce il Signore crede di avere una grande conoscenza, ma in realtà non è neanche partito con la conoscenza. Diverse volte abbiamo parlato del fatto dei atomi, no? Che i neuroni e i protoni, per ogni legge fisica che la razza umana conosce, dovrebbero separarsi, perché sono caricati in modo positivo e negativo. Non c'è nessuna logica, secondo la legge della scienza, perché dovrebbero restare insieme. E infatti per i saggi della terra è un enigma, è una cosa che non capiscono. Ma la parola di Dio dichiara che per la potenza della sua parola, egli, Gesù, mantiene ogni cosa insieme, anche le cose invisibili. Quindi noi comprendiamo cose che neanche il più intelligente scienziato non credente può capire. Quindi il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Senza timore del Signore uno non può neanche partire. E questa parola è principio, potrebbe essere tradotto inizio, anche fondamento o punto di partenza. Perché anche questo, se noi non abbiamo timore dell'Eterno, noi non abbiamo una base per giudicare le cose. Io vedo tanti credenti anche che sbagliano nella vita perché loro giudicano le cose umanamente, nella carne, con la loro saggezza umana. E come pastore tante volte, non so perché mi sono traslocato, non so perché ho cambiato lavoro, non so perché ho fatto questo, ho fatto quello. E io dico sempre, ma tu hai pregato prima? Ma tu hai chiesto al Signore se dovevi fare quella cosa? No. Non hai cercato la saggezza di Dio? Io cerco la saggezza di Dio in ogni cosa che faccio, perché ho sperimentato che se non lo faccio, faccio male. E quindi il timore dell'Eterno è anche il fondamento da quale noi dobbiamo basare ogni conoscenza. Noi quando vediamo anche le cose su telegiornale, le cose di questo mondo, noi dovremmo vederlo sempre attraverso gli occhiali della conoscenza di Dio. Comprendete cosa voglio dire? Cioè noi dobbiamo valutare ogni cosa, ma per il Signore com'è questa cosa? Perché umanamente noi possiamo giudicare, noi possiamo avere un sentimento e pensare che comprendiamo le cose, ma in realtà solo il Signore capisce tante cose. È Lui che svela, è Lui dà intendimento, come abbiamo letto, ai semplici. Quindi il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma i stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Quindi il stolto è uno che non solo rifiuti la sapienza e l'ammaestramento, ma la disprezza addirittura. E purtroppo anche nella Chiesa ci sono sapientoni, no? Magari se non c'è il pastore che porta la parola, qualche fratello, ah, ma io non vengo perché quello, no? Mi spiego, magari uno ha un atteggiamento e dice, ah, ma quel fratello là non mi puoi dire niente. Capisci cosa voglio dire? Cioè, giudichiamo nel modo umano, disprezziamo l'insegnamento. Perché da questo pulpito, se io ci sono o ci sono altro fratello, viene predicato la parola di Dio. Siete d'accordo? Ma il stolto disprezza l'ammaestramento. Quindi il stolto è l'uomo o la donna che dice, nessuno mi può insegnare niente, io so già tutto. Conoscete qualcuno così? Magari in ognuno di noi c'è un po' di questo, no? E se non pensate, vedi la prossima volta quando uno cerca di istruirti qualcosa. No, magari dici, tu non devi dirmi questo, io lo so già. Ma il stolto è la persona che disprezza, non è ammaestrabile. In inglese abbiamo questa parola, teachable spirit, un spirito ammaestrabile. E noi come credenti dobbiamo sempre mantenere un teachable spirit, un spirito ammaestrabile. Dobbiamo sempre dire, Signore, io posso sempre imparare di più. Ma il stolto non è così. Lui non riceve perché si crede di essere più alto degli altri. Versetto 8. Ascolta, figlio mio, l'ammaestramento di tuo padre e non trascurare l'insegnamento di tua madre, perché saranno un fregio di grazia al tuo capo e un monili al tuo collo. Quindi qui Salomone, parlando con suo figlio, Dio parlando con noi, dice, Craig, non disprezzi l'insegnamento di tuo padre e l'insegnamento di tua madre, perché se tu ricevi quello che loro hanno da dirti, sarà per te una gloria, sarà per te una ricompensa. Quando leggevo questi versetti, mi ricordavo la mia adolescenza. Quanti di voi ricordate la vostra adolescenza? No? Quando io ero adolescente, io ero convinto, ma convinto 100%, che mio padre e mia mamma non capivano niente. E io dicevo, voi non comprendete niente. No? Io ero molto ribelle, molto... Voi non comprendete niente, non capite niente. Anche con i miei genitori non capisco niente. Allora, sono passati diversi anni e adesso posso dirvi che io oggi dico che mio padre e mia madre avevano 100% ragione su quasi tutto. Almeno quando dicevano a me, no? Perché loro mi amavano. E mi dicevano, non frequentare quella cattiva compagnia. Non frequentare quella persona perché non ti fa bene. Tu non capisci niente. Invece adesso che sono più vecchio, dico, mamma mia. Invece capivano. Invece Dio li ha messo lì come una mia salvaguardia. E non ci sono adolescenti qui presenti questa sera, ma veramente specialmente i credenti, i genitori credenti agiscono quasi sempre per il bene dei loro figli. Versetto 10: figlio mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non acconsentire. Se dicono vieni con noi, stiamo in adeguato per spargere sangue, tendiamo insidie senza motivo all'innocente. Quindi dal versetto 10 a 19, è questa avvertenza ai giovani di non frequentare la cattiva compagnia. Ma questo è valido anche per noi. Anche noi credenti adulti possiamo fare decisioni sbagliate nel frequentare gente sbagliata. Gente che ci porta lontano dalle cose di Dio. Gente che invece che noi convertiamo loro, loro convertono noi. E noi dovremmo essere credenti molto forti per frequentare quelli che non sono credenti. E io non dico che noi credenti dobbiamo nasconderci in un buco, questo è anche sbagliato. Però noi dobbiamo essere uniti, adunarci come la Bibbia comanda, non abbandonare l'assemblare di voi stessi insieme. Ebrei 10:25. Quindi stiamo con i credenti, preghiamo insieme, ci fortifichiamo e poi andiamo nel mondo a predicare il Vangelo e essere sale e luce in questa terra. Ma se noi frequentiamo sempre i non credenti e sempre compagnia che non segue le vie del Signore, prima o poi noi cominceremo a seguire loro, è garantito. E anche qui Salomone dà questa istruzione: non acconsentire di camminare con questa gente malvagia. Loro dicono vieni con noi, facciamo questo, facciamo quello, ingottiamoli vivi come lo sceo, tutti interi come quelli che scendono nella fossa. Noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, riempiremo le nostre case di bottino. Tu trarrai a sorte la tua parte con noi e fra noi tutti ci sarà una sola borsa. Sapete che i non credenti sono molto convincenti a volte. In Italia non c'è tanto questo fatto, ma negli Stati Uniti voi avete sentito dei gang, no? Delle bande. Io sono convinto che molti giovani vanno in questi gang perché sono stati abbandonati dai loro genitori. Perché i ragazzi, i giovani, hanno bisogno di una famiglia. Io non ho paura che i miei figli entrino nei gang, perché loro hanno l'amore e hanno la protezione di una famiglia. Loro hanno voi, una famiglia nella chiesa, hanno altri ragazzi che sono figli di credenti. È una grande protezione. E negli Stati Uniti molti ragazzi vanno in questi gang perché non hanno questa protezione. Magari i genitori sono divorziati, sempre lavorano e quindi sono lasciati a sé questi ragazzi. E quindi loro trovano nei gang quel fatto di appartenenza a un gruppo. Vieni con noi, saremo insieme. Avremo i soldi facile. E poi in versetto 14, tu avrai la tua parte, noi saremo come una famiglia, tutti insieme, come tre moschettieri, no? Uno per tutti e tutti per uno. Ma posso dirvi che non è così. Quando io ero ancora un ragazzo abbastanza innocente e i miei genitori si sono divorziati, avevo 14 anni, c'erano ragazzi, non dico amici perché alla fine non erano amici, io credevo che erano amici, ma quasi questo, potrei citare questo proverbio, come mi hanno
dai, vieni con noi, fumiamo un spinello insieme. E sapete la cosa strana? Che all'inizio mi davano la droga gratis. Però quando io ero legato a quella cosa, secondo voi mi davano ancora gratis? Stai scherzando? Dovevi avere la merce, altrimenti tu non facevi parte della banda. Un grande inganno. Versetto 15: figlio mio, non incamminarti con loro, trattieni il tuo piede dal loro sentiero, perché i loro piedi corrono al male e si affrettano a versare sangue. Magari qui nel Veneto non ci sono bande armate che vanno a fare adeguate in questo senso, però magari ci sono bande di sparlatore, no? Che in un certo senso con la lingua spargono sangue di altri. Comprendete cosa voglio dire? Dai, vieni con noi al bar, parliamo male di questo, parliamo male di quello. Quindi ha un'applicazione anche alla nostra vita. Noi dobbiamo frequentare persone che ci danno edificazione. Versetto 17: si tende in vano la rete davanti ogni sorte di uccello, ma costoro pongono adeguate al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Versetto 17, voi come intendete questo? Cosa vuol dire questo versetto 17 in mezzo? Comprendete il significato? Allora, quello che Salomone sta cercando di comunicare è che se tu metti una rete davanti a un uccello che lui vede, no? Lo fai in vano, perché lui, cioè, non entrerà in quella cosa, lo deve nascondere. E quello che Salomone sta cercando di comunicare, voi avete mai visto un uccello? Penso di sì, no? Allora, quanto grande è il cervello di un uccello? Così? Magari, forse, il cervello di una gallina è più o meno come la fine del mio pollice. Molto più piccolo del nostro. Quello che Salomone sta cercando di comunicare, dice, ma anche un uccello che ha un cervello così piccolo capisce di non volare in quella rete, e tu, che hai il cervello grande, non vedi questa rete davanti a te? Versetto 18 è una conferma di quello che abbiamo parlato domenica: quello che l'uomo semina raccoglierà. E qui Salomone dice, loro pongono adeguato al loro proprio sangue. Loro tramano inganni, tramano di uccidere qualcuno, ma Dio dice, io ucciderò voi, farò che siete uccisi. Tendono insidie alla loro stessa vita. È così, le persone che vivono il peccato, vivono la malvagità, alla fine si ammazzano, si distruggono la propria vita. Tali sono le vie di ogni uomo avido di guadagno. Esso toglie la vita del suo proprietario. Qui un versetto buono per questa zona, perché c'è tanto mentalità, ma non solo questa zona, non voglio dire solo questo, anche negli Stati Uniti, in tutto il mondo ormai la cultura è denaro, no? Chi ha denaro ha potere. Però qui Salomone dice che un uomo che è avido di denaro, e questo non vuol dire che non possiamo guadagnare per vivere, che è sbagliato di guadagnare da vivere, non è sbagliato, è giusto che uno di noi paghiamo le nostre spese. E che io credo che Dio vuole anche che abbiamo una vita, che tutte le nostre necessità sono provvedute. E io non credo che Dio vuole che un credente deve mendicare in mezzo alla strada, siete d'accordo? E io penso che Dio, anzi, se noi lo oneriamo,
Lui benedirà questa area della nostra vita. Quello che lui sta dicendo è che è uno che vive unicamente per il denaro. Quel stesso denaro toglierà la sua vita. Quindi quel stesso denaro che l'uomo corre indietro come l'asino davanti a una carota ruberà la sua vita. E questo io ho visto con i miei occhi. Io anche qui alcuni anni fa parlavo con un uomo del fatto della vita, il fatto di vivere tutta la vita, guadagnare un sacco di soldi e poi magari perdere i cari, perdere quei momenti con i figli quando stavano crescendo e perdere tanti momenti nella vita. E sapete una cosa? E questo uomo non era credente. Lui mi ha guardato negli occhi, quasi stava lacrimando, e lui ha detto: lei ha ragione. Cioè io ho visto come io stavo profetizzando alla sua vita. Cioè mi ha guardato come per dirmi: io ho fatto così. Sono stato tutta la mia vita in quella fabbrica a correre indietro soldi, schei, e la vita mi ha passato. E adesso sono vecchio, i miei figli ormai sono sposati, hanno la loro famiglia e non mi vogliono neanche parlare. E qui Salomone dice: l'uomo avido di denaro, quel denaro ti toglie la propria vita, ti rovina. Io sono contento che non sono ricchissimo. Però sono ricchissimo. Io sono uno dei uomini più ricchi nel mondo. Perché la ricchezza non è solo avere un grande conto in banca. La vera ricchezza è di avere gente che ti ama, che tu ami, di avere un vestito, un tetto, di avere quella necessità basilare soddisfatto e di essere soddisfatto dentro, no? Di avere pace e gioia dentro il tuo cuore. Questa è la vera ricchezza. Io volo con un, quando vado in America, l'ultima volta ho volato su una certa linea americana, e c'è questa cosa che tu fai le miglia, no? Guadagni miglia, e quando ti offrono questi viaggi, cose gratis o scontato. Mi hanno mandato una lettera oggi, questo albergo 5 stelle in Palma di Mallorca, che abbiamo anche una Calvary Chapel a Palma Mallorca, che lui sempre mi dice quando viene. Quindi ho detto: ah, potrei andare questo. Palma di Mallorca, lì pista di golf. Poi ho guardato, ho buttato nella mondizia. Ma se vado a Palma di Mallorca sto con il fratello là anche nel garage, cosa mi interessa? Perché la ricchezza non è quell'albergo a 5 stelle, la ricchezza è una cosa qui. In versetto 20, fino alla fine del capitolo, la sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze. Allora, tante volte Salomone riferisce la sapienza come una donna. Ma secondo voi la vera sapienza da qui, da dove viene? Non sapete? Da Gesù, esatto. In Colossesi capitolo 2, versetto 3. Leggiamo la fine di versetto 2. Tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Quindi qui Paolo dichiara che in Cristo è nascosto questi tesori della sapienza e della conoscenza. Quindi quando leggiamo in Proverbi la sapienza grida, la sapienza dice, Ricordiamo che il fonte di questa sapienza è Gesù Cristo, e in un certo senso Proverbi ci parla di Gesù attraverso questi passi. La sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze, essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi all'ingresso delle porte in città. Fino a quando, o semplici, amerete la semplicioneria? E i schernitori prenderanno gusto a schernire, e i stolti avranno in odio la conoscenza. Volgetevi alla mia riprensione, ecco io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Quindi vogliamo la pienezza dello spirito? Volgiamo nostro orecchio alla riprensione della parola di Dio, l'istruzione della parola di Dio. Versetto 24, poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione. Anzi, avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anch'io riderò della vostra sventura, mi farò beffa quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta, la vostra sventura arriverà come un uragano. Quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia, allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Quindi il timore dell'Eterno è una cosa che noi scegliamo. Noi scegliamo di ricevere la conoscenza di Dio, il timore dell'Eterno, e noi scegliamo di rifiutare queste cose. Non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli. Poiché lo sviamento dei semplici li uccide e la falsa tranquillità dei stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Quindi la sapienza parla, dice: ascoltami, dai orecchio a quello che ho da dire. E poi in versetto 24 dice che questi gruppi di persone non hanno dato ascolto. Quando hanno cercato la sapienza? Solo quando erano nella sventura. E anche noi, fratelli, noi non dobbiamo cercare la sapienza di Dio quando siamo già nei guai. Voglio ridire questo. Sì, anche in quel momento dobbiamo cercare la sapienza di Dio. Però tante volte noi cadiamo in un buco, in una trappola, nei problemi, e poi gridiamo: Signore, aiutami. Ma il Signore dice: riceve questa sapienza prima, in modo che non cadi nel buco. Perché Salomone ha scritto anche Proverbi per dire: figlio, eviti questi sbagli che ho fatto io. E la sapienza allora dice: tu non volevi ascoltarmi, adesso sei nei guai, arrangiati. In capitolo 2, figlio mio, se ricevi le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intendimento. E se si chiede con forza il discernimento e alzi la tua voce per ottenere intendimento, se lo cercherai come l'argento e ti dai a scavarlo come un tesoro nascosto, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Quindi non è una cosa che noi possiamo cercare in modo superficiale. Il primo versetto, figlio mio, se ricevi le mie parole, quindi la parola di Dio, e fai tesoro dei miei comandamenti. Secondo voi fare tesoro di una cosa, cosa vuol dire? Metterlo in pratica, custodirlo, di apprezzarlo. Noi apprezziamo che abbiamo una Bibbia. Sapete che molti fratelli in Cina non ne hanno una Bibbia? Io ho letto la testimonianza dei fratelli che magari in 3-4 chiese avevano solo una Bibbia e ogni pagina aveva un fratello. E loro passavano, no? Tipo Andrea oggi ha Proverbi capitolo 1 e magari io ho Proverbi 2. E poi io do lui Proverbi 2, lui capitolo 1, lo dà a Silvana. E quei fratelli cinesi veramente fanno tesoro della parola di Dio. Valutare. Noi comprendiamo che la parola di Dio è la linfa vitale per la nostra vita. Quanti di voi avete mangiato oggi? Nessuno ha fatto digiuno. Quanti di noi abbiamo mangiato la parola di Dio oggi? Ma non adesso in chiesa. Bene, perché noi dobbiamo valorizzare, comprendere che la parola di Dio è un tesoro. È un tesoro tu lasci in mezzo alla strada? No, un tesoro tu prendi e nascondi, lo metti in un posto sicuro. E anche qui il Signore dice: riceve le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti. Quindi rendersi conto del valore della parola di Dio e nasconderlo dentro il nostro intimo, prestando l'orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intendimento. Se si chiede con forza il discernimento e alza la tua voce per ottenere intendimento. Se lo cerchi come l'argento e ti dà a scavarlo come un tesoro nascosto. Quindi versetto 4, noi dobbiamo cercare il timore dell'Eterno e la conoscenza di Dio come un minatore cerca l'argento. Avete mai scavato per un tesoro? Neanch'io. Nei fiumi della mia parte, in alcuni fiumi c'è l'oro e tu puoi andare con la tua pentola là e posso dire che ho provato per 5 minuti e non ho trovato niente in 5 minuti e quindi mi ero scocciato già di fare il minatore e mi sono andato a divertire con i miei amici. Ma secondo voi un vero minatore fa in questo modo? No, bisogna avere costanza, bisogna veramente. Allora se i minatori con tale forza, tale sacrificio cercano una ricompensa terrestre, temporanea, l'oro, argento, quanto di più noi la parola di Dio, il timore di Dio, la conoscenza di Dio. Non so se in Italia se avete una grande storia di minatore, sicuramente, ma io non lo conosco. Quindi vi racconterò la storia delle minatore in America. Quando c'era il Gold Rush, questo assalto per l'oro in California, e anche dopo che hanno scoperto oro in Alaska, avete sentito, magari avete visto il film, andiamo in Alaska, c'è l'oro, no? Allora la città di partenza era Seattle, la mia città. Tutti questi uomini pazzi per l'avarizia, oro, oro, Alaska. Loro andavano a Seattle, prendevano queste navi a vapore e andavano fino a Juneau, in Alaska. E loro si trovavano in questa zona che si chiama Klondike. Loro dovevano attraversare questo passo anche in inverno
Cioè, come superare i Dolomiti in inverno? Non c'erano macchine, non c'erano motociclette, a piedi, sui ghiacciai. Sapete quanti uomini sono morti? Congelati, morti di fame, per cercare un pezzo di metallo. Eppure Salomone dice: voi, fratelli e sorelle, cercate la conoscenza di Dio, il timore di Dio come quei uomini. Con tutto voi stessi. E poi c'è una ricompensa se lo faremo. Allora intenderai, versetto 5, il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Poiché l'Eterno dà la sapienza dalla sua bocca, procedono la conoscenza e l'intendimento. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente. Vogliamo un aiuto potente del Signore? Un scudo per quelli che camminano rettamente. Volete che il Signore sia il vostro scudo? Per proteggere i sentieri dell'equità e custodire la via dei suoi santi. Quindi vogliamo la protezione di Dio? Vogliamo che il Signore custodisce la nostra via? Allora dobbiamo noi cercare questa sapienza, questa saggezza di Dio. Per proteggere, versetto 9, allora intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Quindi, come ho detto prima, un uomo o una donna che è intimo con Dio e con la sua parola avrà una saggezza soprannaturale, avrà un intendimento, una conoscenza che la gente dice, boh! Non so se voi avete sperimentato questo, io penso di sì, che persone non credenti vengono da te e ti confessano tutta la loro vita. Avete mai sperimentato questo? E dice, ma che sono il tuo psicologo? Perché loro capiscono, questa persona ha saggezza, questa persona ha delle gemme, dei tesori per darmi. E credete, fratello, loro non dicono niente ai non credenti, ai lupi, perché loro sanno che, ma se io dico a quello là, subito spargere in tutto il quartiere quello che ho detto. Ma io ho visto persone, ma ho conosciuto anche 5 minuti, aprire tutta la loro vita a me, ma non a me, è stato lo Spirito Santo. Perché quando abbiamo questa saggezza di Dio, Dio ci dà intendimento. Anche i doni dello Spirito Santo, la parola di conoscenza, la parola di sapienza. Questi sono doni potenti quanto il dono di guarigione. Non sottovalutiamo, che a volte pensiamo, sì, parola. No, se Dio usa nel momento giusto, che tu dai con la parola di sapienza, con la parola di conoscenza, è un miracolo quanto una guarigione. Perché magari sarà quella parola a guarire internamente l'anima di una persona. Quando la sapienza, versetto 10, entrerà nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima, la riflessione veglierà su di te e l'intendimento ti proteggerà. Quindi quando noi permettiamo la sapienza di Dio e la conoscenza di Dio sarà quella che noi desideriamo. La riflessione veglierà su di te, l'intendimento ti proteggerà per liberarti dalle vie malvagie, dalla gente che parla cose perverse. Quindi se noi come credenti abbiamo un tesoro della parola di Dio, come ho detto prima, noi non dobbiamo aspettare che c'è l'incidente stradale e dire adesso mi leggo Proverbi, adesso leggo la parola di Dio, adesso magazzino il tesoro di Dio nella mia vita. Noi dobbiamo farlo ora. Magazzinare, essere pronti.
in modo che Dio ci proteggi dalla sventura, proteggi dalle tentazioni delle persone malvagie. Perché qui Salomone ci sta comunicando che se noi saremo caricati dalla parola di Dio, allora quando il malvagio o la malvagia verrà per tentarci, noi saremo protetti, noi passeremo oltre. Ma se non abbiamo immagazzinato, forse saremo ingannati. Per liberarti, versetto 12, dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelle che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il male e provano piacere nella perversità del malvagio, più o meno nostro mondo moderno. I cui sentieri sono storti e le cui vie sono tortuose. Per scapparti dalla donna adultera, dalla straniera che usa parole lusinghevole, che ha abbandonato il compagno della sua giovinezza, ha dimenticato il patto del suo Dio, poiché la sua casa scende verso la morte e i suoi sentieri verso i defunti. Nessuno di quelli che vanno da lei ritorna, nessuno raggiunge il sentiere della vita. Quindi, come ho detto prima, noi dobbiamo ricevere da Dio la sua saggezza, la sua parola, per evitare uomini, gente malvagia, per evitare donne adultere che vorrebbe tentarci. E notate come viene tentato l'uomo da questa donna adultera. Versetto 16. Per scampare dalla donna adultera, dalla straniera che usa parole lusinghevole. Non è che la donna adultera magari ha fatto vedere un po' di coscia, no? Perché di solito quando uno pensa del sesso dice quello ha tentato l'uomo con il visuale, con dice ha usato parole. Oh pastore, vorrei un marito come te, no? Noi uomini siamo molto vanitosi. E noi uomini, perché qui parla, certamente la donna non è tentata con la donna adultera, questo è un messaggio per noi uomini. Donne che vengono, oh, tu capisci, tu sei una persona brava, tu sei questa. Ah, è vero. Finalmente una donna che mi apprezza. No. Perché magari i nostri mogli ci conoscono. No? Mascalzone, no. E quindi potrebbe essere una tentazione per un uomo, no? Una donna che ti dice cose belle, tu sei meraviglioso, tu mi capisci, no? Invece che la nostra moglie dice, guarda quel bicchiere che hai lasciato in giro, no? Non ha tentato col sesso, col visuale, è tentato con parole lusinghevole. Poi dopo, versetto 18, poiché la sua casa scende verso la morte, i suoi sentieri verso i defunti, nessuno di quelli che vanno da lei ritorna, nessuno raggiunge i sentieri della vita. L'adulterio è un peccato molto grave. E come dice la parola di Dio, tante volte non c'è più ritorno quando un uomo viene intrappolato in questo peccato. Perciò noi uomini dovremmo camminare con tanto timore di Dio, leggere Proverbi ogni giorno. Perché io posso testimoniare, io conosco anche altri ministri, persone che sono state usate potentemente da Dio, che sono cadute in questa trappola di adulterio. Un mio caro amico, che voi non conoscete, pastore di una chiesa, è caduto in adulterio, lui non è più pastore. non so neanche se lui va più nella chiesa, non so neanche se lui dichiara più di essere credente. Lui ha perso il suo ministero, ha perso sua moglie, ha perso i suoi figli, ha perso tutta la sua vita per un momento di godimento fisico, che poi alla fine è tutto vuoto. Comunque, in altri proverbi ci sono tante avvertenze riguardo a questo soggetto che vedremo più in avanti. Però dice: la sua casa è la morte e la rovina. E questo potrebbe essere anche per una donna, un uomo che seduce una donna, non è che solo per gli uomini. Quindi capitolo 2 dice: riceve questo intendimento, riceve questa saggezza di Dio, in modo che non sarai tentato dall'uomo, dalla gente malvagia, in modo che non sarai ingannato dalla donna adultera. E poi in versetto 21, or 20, così potrai camminare per la via dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti. Come ho detto prima, io ritengo di essere una persona molto ricca, perché io ho una moglie che mi ama, io amo lei, ho tre figli che mi amano e io amo loro, ho da mangiare, il mio tetto non perde, la mia macchina accende quando giro il quadro, ho tanti fratelli che mi amano, che io amo. Mamma mia, c'ho un mele su un mio albero e un mele sull'altro. Quando uno è contento col Signore, il Signore ti porta nella vita abbondante. E la vita abbondante è una vita piena di gioia, di pace, di soddisfazione, che tu ogni giorno come credente puoi dire: Signore, come Davide, quanto mi hai benedetto, ma mi hai strabenedetto, come potrei ringraziarti, come potrei lodarti, come mi hai benedetto. La mia vita è rovinata, voi conoscete la mia testimonianza, la mia vita è rovinata e il mio destino era l'inferno, carcere, la morte, e Dio mi ha strappato. Non c'è ricchezza più grande di avere la coscienza a posto con il Signore. È una cosa bella di avere pace con Dio e di avere pace anche con gli altri. E così Salomone dice: se tu magazzinerai la mia parola, così potrai camminare per la via dei buoni, nella via buona, e rimarrai nei sentieri dei giusti. Poiché gli uomini retti abiteranno la terra e quelli integri vi rimarranno, quindi saranno benedetti da Dio. Ma gli empi saranno sterminati dalla terra e i trasgressori saranno da essi strappati. Quindi a volte per noi non sembrerebbe che è così, perché noi vediamo gente malvagia, gente cattiva, no? Quante volte vediamo scandali sui telegiornali? Questa gente ricca, potente, che fanno imbrogli. Ma vi dico, fratello, la parola di Dio è sempre vera e arriverà il giorno della ricompensa. No? E potrei nominarli, ma voi li conoscete, no? Imbroglioni, furbacchione, loro hanno yacht, hanno questo, hanno quello, ma alcuni di loro sono in carcere oggi. E noi siamo qui. Perché chi cammina contro la parola di Dio nelle vie malvagie, Dio prenderà cura di loro. Ma chi cammina nella via di Dio sarà benedetto. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Vogliamo essere un popolo benedetto, vogliamo essere un popolo che cammina secondo la tua saggezza. Signore, aiutaci di memorizzare anche alcuni di questi proverbi, magari quelli che hanno più
applicazione alla nostra vita, in modo che quando verrà il tentatore saremo in grado di avvertire, Signore, di evitare l'inganno del nemico, perché Signore vogliamo camminare rettamente, vogliamo camminare nel sentiero che Tu hai tracciato davanti a noi, un sentiero di benignità, un sentiero di benedizione, un sentiero di gioia e di pace. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Allora, mercoledì prossimo, Proverbi 3.